Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Oggi siamo di più, caro Stefano Impallomeni, perché ci è venuto intanto ciao Stefano.
Sì, ciao Marco.
Trovato,
buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio, caro Stefano Impallomeni.
E buon Maracanà a tutti.
E c'è lui, il nostro match analyst, il
buon
nostro Andrea
Pervincenzi.
Ciao Andrea, ben trovato.
A sinistra.
Ben trovato, grazie come sempre di venire qui con noi. Oggi facciamo
grazie
una bella chiacchierata,
Marco.
Abbiamo preparato un po' di temi di campo, approfittiamo perché nella prima parte si è parlato poco di campo e quindi vi riporto. Però c'è da dare una spiegazione velocissima ad un nostro amico perché ci tengo molto. Intanto Gigi, ok, ho capito, non ti riferivi a noi, quindi questo già mi fa stare tranquillo, però insomma è chiaro che alcune cose e i messaggi, ragazzi, quando arrivano noi cerchiamo di sentire un po' tutti. No, un amico ci chiedeva una cosa sul podcast, io sono andato a verificare, magari la rifacciamo un attimo insieme. Se avete l'app, scaricando l'app andate all'interno dell'app, cioè visualizza nel browser, appena aprite andate nella sezione podcast, quindi la facciamo insieme. Quando trovate un podcast cliccate, io qui adesso ho Maracanà, intro, che ne so, Stefano Impallomeni e Marco Piccari di ieri, oppure l'editoriale di questa mattina, cliccate, ecco, è partito, aspettate un attimo che si carica e parte.
Editoriale,
quindi il tempo che si carica e poi parte diciamo anche la voce, quindi era soltanto per dare un'indicazione al nostro amico, se c'ha qualche problema ancora ce lo può comunicare e proveremo a risolvere. Allora, saluto tutti quanti gli ascoltatori, il messaggio è sempre lo stesso, di chiamarci e di mandare i vostri messaggi al 331 8200 213. Caro Andrea, ben trovato prima di tutto.
Ancora voi, di ascoltare, soprattutto che stanno
allora,
lì,
allora,
ci ascoltano.
Senti, facciamo. Allora, non cominciamo così perché oggi, se no, non ne veniamo a capo. Allora, facciamo una chiacchierata dopo questa sesta giornata che si è conclusa ieri, tra l'altro, con la vittoria del Cagliari. Stefano, sei andato benissimo nei pronostici del.
Beh, la settimana prima mi dovevo riscattare, avevo fatto 1 su 10.
L'anima del riscatto:
9 su 10. La prossima settimana farò 2 su 10.
Quindi nel giro dei campi, ripetiamo,
giro dei campi,
hai fatto su 10, 9 ne hai indovinati.
Ho sbagliato Empoli per il derby.
Che avevi dato?
2.
Perché tu sei troppo fiducioso con la Fiorentina, sì. E invece sei stato fiducioso.
Labili tracce di...
No, e vabbè, però 9 su 10, Andrea, è una roba, mostruosa, è una roba mostruosa.
Se avesse giocato oggi era ricco.
Ma no, ma non sono giocatore, no.
Noi ci divertiamo a fare questo sempre giro
però,
dei campi con dei pronostici.
Però il campionato dei pronostici è divertente.
Carino, va bene.
Ma chi è avanti? Chi è in testa?
Il campione in carica è Garbo,
però
vinto
il
titolo
adesso.
Lo scorso anno. Quest'anno sto...
esperienza.
Garbo, sì, esperienza.
Quest'anno sta lavorando per andare a prendere.
C'ha più
il
campionati alle spalle, del resto.
Un po' distratto, troppi viaggi, Garbo.
Sì, sì, no, viaggia spesso. Lo so.
Troppi viaggi si distrae. Senti, Andrea, andiamo un attimo. Facciamo questa prima parte. Oggi abbiamo preparato un po' di cose perché sapevo della tua presenza. Insieme a Stefano cerchiamo di stare un po' più sul campo, no? E, queste prime 6 partite che comanda il Napoli. Ieri stavo vedendo anche una cosa insieme a Stefano, un dato interessante: Lukaku segna poco, però complessivamente 11 giocatori sono andati in gol e hanno fatto 16 gol nel Napoli. Come va letto questo dato? Vuol dire è una squadra corale che prescinde dall'attaccante di riferimento?
Allora, secondo me la base è quello che ha detto Conte, cioè il calendario facile.
Ah.
Perché tanto nel calcio come negli altri sport la misura te la dà l'avversario, di quanto sei o meno forte. E il Napoli è l'unica partita che non ha segnato, infatti ha incontrato la Juventus che non subisce mai gol, con la Juventus ha creato pochissimo se non nulla, con le altre squadre, quindi dal Monza, poi ha sbagliato la partita a Verona, poi ha avuto il Bologna in casa, comunque ha avuto un calendario più semplice rispetto alle altre, è venuto fuori. È ovvio che è vero anche quello che dici te, Marco. È una squadra che con questo acquisto di McTominay, che comunque è inserimento, seppur l'ultima posizione, Marco, di McTominay contro il Monza è stata completamente sbagliata, si può dire, anche se Conte è un grande allenatore, perché l'ha utilizzato vicino a Lukaku.
Anche con la Juve l'ha fatto.
Spesso tra le linee, ma McTominay è un interno, un mediano di inserimento. È uno che assalta l'area dei ci deve arrivare in aria, non ci
non
deve
starci,
stare.
Ho capito,
bravo,
ho
non starci. Invece l'ha fatto giocare lì tra le linee, ma è un elefante che si muove in un negozio di cristalli, capito? Non c'ha quella velocità di esecuzione, quella destrezza. Infatti è un errore secondo me tecnico proprio di Conte che non mi aspettavo. Lo dico perché sono convinto che ha sbagliato, anche se è un grande allenatore. E non so se lo rivedremo lì. Lo vedo più un Napoli da 4-3 con McTominay e Anguissa interni e Lobotka a fare il gioco. Però vediamo se la ripropone come soluzione. E tornando alla tua domanda, a me piaceva di più prima quando giocava a 3. Perché comunque Di Lorenzo, anche Buongiorno ogni tanto con questo mancino veniva dentro. E i due tre quarti, Neres, Politano e Carasvela e Politano dietro Lukaku, mi piaceva di più di questa soluzione 4-2-3-1.
Ma non è detto che non lo possa riproporre. Però poi dopo, sai, tante sfumature, tu lo sai meglio di noi.
Invece a me, pensate, io...
Era tutto molto quello. Dinamico
questo ondeggiare di McTominay tra tre quarti e tra centrocampo
voglio dire,
attacco,
lui oscilla tra la difesa
bene, ti assicuro che lui ha fatto o il mediano come lo sta
no,
facendo
no, ma su questo
Anguissa,
sono d'accordo.
Anguissa sta diventando un giocatore veramente forte, sì. Ha fatto un altro piccolo step, però ha fatto o il mediano o l'interno. Fare il tre quarti nel traffico lo possono fare in pochi, ma io lo dico, cioè lo faceva Iniesta, lo faceva Isco, lo faceva il Mkhitaryan, lo devi fare, devi avere una frequenza, una velocità di pensiero che McTominay non ha. È ovvio che lui dice io voglio sfruttare la presenza in area e l'inserimento, ma fallo arrivare in area, cioè arrivi sul fondo, palla dietro, lui arriva, ti fa gol.
Sì, è vero che sta a un certo punto me... galleggiava lì, stava lì, ma poi c'è anche da considerare, Andrea, il fatto che lui varia dalla difesa a 3, difesa a 4, all'interno della partita stessa, cioè i moduli si cambiano, le strutture di gioco si cambiano.
Ieri, l'altro ieri ha cambiato.
È andato anche verso un 4-2-4.
Sì. Schiacciando.
Non dicono 4-3-3, poi diventa 4-2-4, poi ti metti a 3 e si è messo basso col mondo, blocco sì, basso dopo che ormai era il risultato, no?
Acquisito, sì, ha fatto gli ultimi 20 minuti con un 5-4-1.
Però credo che stia facendo un ottimo lavoro, cioè nel senso che gradualmente gli sta dando tanti pochi messaggi e la squadra li recepisce, è abbastanza recettiva, poi c'ha sta voglia, sta
quella la differenza, gruppo, bravo Steph. La vera differenza
e credo che la vedi com'è la sliding door del campionato, il Parma dopo la Suzucata al Maradona si è spento, ha perso fiducia e il Napoli si è ritrovato, si è lanciato, cioè il Napoli aveva perso quella partita
perché è una partita che stava subendo tecnicamente di campo,
quindi non solo
non d'episodio di campo,
ma anche la prestazione sì.
Però là, Conte poi, la vera forza
si è lanciato,
dire, lui è bravo sul campo, secondo me non è eccellente, cioè non è che tu dici pensi a Conte quando vedi le squadre di Conte ti emoziona, però a livello di leadership e di saper tirar fuori il massimo da un giocatore sono organizzate ma non ha un grande inventiva sul campo che dici l'altro allenatore dico oh fammi andare a vedere Conte che gli rubo qualcosa, secondo me non tanto quello, secondo me lui ha questa capacità che tu vedi Anguissa che come dice Di Canio, io sono d'accordo, l'ho sentito due settimane fa, ogni tanto ciondolava e mo non ciondola più, è uno settato, centrato, mentalizzato.
Beh.
E quello viene dall'allenatore che è un allenatore superiore,
sì su questo,
cioè se Leao tu lo dai a Conte
ecco vedi
o si scontra o lo fa diventare forte veramente, cioè lo fa diventare un campione.
Anche se nell'ultima partita la fase difensiva
sì,
adesso
sì,
ma entrare
partita
nella testa dei giocatori è dura, farli diventare esigenti in campo.
Senti, se c'è una nota che ti senti di fare in queste prime sei giornate dal punto di vista tattico, una curiosità che tu hai osservato e che ti sentiresti di proporre?
Io l'avevo accennata due settimane fa il lavoro che fanno le squadre oggi senza palla, che è completamente diverso da quello che facevano fino a qualche mese fa, fino a qualche anno fa, cioè si sta andando in una direzione, se voi sentite gli allenatori sono arrabbiati quando vedono una squadra che tende a sfilacciarsi, che tende ad allungarsi. Perché tende ad allungarti? Perché vuoi portare tanti uomini a pressare alto, quindi più li porti di là, più ne hai meno, più ti allunghi e ti distendi su 100 metri, che se l'avversario è bravo a giocarti tra i reparti ti fa secco. Che è successo? Che a partire da qualche grande allenatore, compreso Guardiola, ci sono tratti delle partite, a volte anche intere partite, dove le squadre, l'ha fatto Arteta con l'Atalanta, giocano con un blocco basso, chiudono i reparti, quindi tra difesa, centrocampo, attacco ci passano 2,5 metri, quindi lì non vai a giocare più in mezzo, tu ti elimina qualsiasi possibilità di giocare tra i reparti, hai la palla che in gergo si dice la guardi sempre davanti, vedi sempre quello che succede e non corri mai indietro. È ovvio che a vedersi non è molto spettacolare, ma le squadre avversarie fanno fatica a tirarti in porta. Cioè hai l'impressione di non c'ho mai la palla, è vero, quando la riconquisti vai in contropiede di ripartenza, ma senza palla hai una solidità e una compattezza che stanno ricercando tutti gli allenatori, soprattutto con le squadre molto brave a uscire dalla prima pressione. E Motta è un esempio.
Un po' quella frase che si diceva lo scorso anno relativamente al Bayer Leverkusen di Xavi Alonso, no? Dominare senza avere il possesso del pallone. Cioè tu facendo questo blocco basso, rinunciando alla fase di possesso, tu metti in difficoltà chi,
certo,
chi la squadra che ha il possesso, poi nel momento.
Esatto. Sì, ci sono. Pensa che Gasperini, per esempio, ha basato una carriera cercando di dominare la partita senza palla, inventando il gioco uomo a uomo a tutto campo. Che non è Marco Gentile che marca Maradona. Cioè, capito il passaggio? Sì, sì, sì. Quando anni e anni fa, pensa al passaggio del calcio, si dice chi è il più bravo loro? Maradona. Sai che ti dico? Il difensore più bravo mio, piuttosto, prova ad annullare Maradona. Vai in giro col campo con lui. Lui non la devi ricevere. Era un'idea che è venuta, poi si è anche trasmessa, l'abbiamo inventata noi, questa marcatura individuale. Poi è arrivato qualche allenatore che ha iniziato a dire, sai che c'è? Proviamo a marcare tutti gli uomini a tutto campo. Seguite, ognuno c'ha il suo. Quindi Gasperini, Tudor, Juric, parlando di calcio di oggi, hanno fatto questo calcio che pagava tantissimo. Ma mo sta ricambiando, perché tutte le squadre che per affrontare quel calcio lì che ti venivano addosso sono miglioratissimi nell'uscita della prima pressione. Cioè quando le squadre di Gasperini divenivano, incontravano le squadre di Simone Inzaghi, Simone Inzaghi gli ha fatto passare la voglia a Gasperini di andare a prendere alto.
Come il toro col torero.
Anzi, non vedono l'ora. Se tu parli con gli allenatori, ti dicono così: sono talmente bravo ormai a costruire dal basso sotto pressione, perché gli allenamenti, la gente non lo sa, quando fanno le partitine a campo ridotto, giocano a uomo. Quindi quelli là devono uscire in un campo ridotto dalla pressione. Quando gli stendi il campo, glielo allarghi, per loro che uno ti viene addosso non era come anni fa, oddio che faccio, non vedono l'ora e trovano, ruotano, e rotazioni sono nati, sì, per uscire dal prestito.
Certo.
Se no non servono a niente, se uno marca zona che te ruoti, te giri tutto il peso. Certo. Hai capito com'è il calcio? E quindi è un po' il virus e l'antivirus, tu mi mandi un virus, io ho trovato l'antivirus di uscire e tu devi cambiare, non mi puoi più venire a prendere perché sono troppo bravo, soprattutto il City, l'Inter, il Motta col Bologna, Motta con la Juventus, il gol che fa a Genova, quello che tutti dicono che bel gol, non l'ha fatto il primo tempo quando il Genova stava blocco basso, lì non puoi fare niente. Lì devi fare traversone, cross, un bel colpo di testa e tiro da fuori, palle non inattive. Hai grandi palle inattive, bravissimo, che sono il 30% dei gol,
sì.
Poi il Genova ha preso gol, giustamente dice dovrò recuperare, ti alzi un pochettino e quelli sono usciti, Rui che poi ha fatto anche una brutta partita, è uscito dalla prima pressione, sono usciti, si sono distesi, sono andati dall'altra parte.
Terzo gol quello di Consessão.
Tu in 3-4 passaggi vai di là, e quindi tornando Inzaghi Gasperini, che secondo me è una bella contrapposizione, è normale che la prossima volta Gasperini non potrà andare uno contro uno, perché Bastoni quando gli va addosso dice eccolo, arriva. Allora Çalhanoğlu si leva, ti apre la linea di passaggio direttamente su Lautaro, bastonata forte sulla punta, l'attaccante gli gira sotto, arrivano i quinti, hanno preso il campo, ti vanno a fare gol. E questa è una cosa che prima o poi a macchia d'olio gli allenatori cominceranno a trasmettersi tra di loro, a copiarsi. Cioè, se tu vedi il primo
quindi
tempo
mi sembra di capire, Andrea, per far capire ai nostri ascoltatori, ci sarà meno pressing asfissiante alto da parte delle squadre,
nettamente
più attesa sulla tre quarti, stiamo parlando della fase di non possesso.
Nettamente.
E
già
così,
è così,
nel senso, se io ti aspetto tu è inutile che fai la costruzione al basso per attirarmi, io non ci vengo. Cioè se tu giochi col portiere con i terzini non
è la rivoluzione là. Alla rivoluzione che ha fatto, si può dire, che da Gasperini, da noi, ma in Germania hanno giocato uno contro uno tutti quanti per anni, Allora lì, per far uscire una bella partita, il gegenpressing, anche la riaggressione, ma anche la riaggressione tu la fai quando vai a pressare alto, ok, si crea questo effetto ping pong, se sei messo bene, che c'hai tanti uomini intorno alla palla,
sei
ci prova a riaggredire,
ti aggredisco,
perché i gol, se tu vedi i numeri e vai a Coverciano e ti danno i numeri, ti dicono i gol come sono fatti, loro li prendono tutti, no? E vedi che in area piccola sono molto meno che in area grande, ovviamente, perché l'area piccola il portiere è il padrone e vengono segnati tipo da fuori area, sono pochissimi.
È vero, non si segna più.
Pochissimi, poi sono diminuiti i tiratori, proprio la gente si allena meno a tirare perché nelle scuole calcio fanno molto più possesso, più altre cose. Da questo punto di vista vedi che i gol vengono fatti tutti in transizione. Quindi quando la fase più importante non è né quella di possesso né quella di non possesso, è quella che passa tra perdere
e conquistare, riconquistare il pallone.
Quella è la fase proprio principe del
bisogna vedere
di
in quel momento la velocità, il tempo e lo spazio,
certo. Bravo,
momento in cui come la
più
conquisti
la
palla,
esatto. Infatti la riaggressione deve essere quasi immediata, no?
Perché immediata. Perché la squadra avversaria si è aperta un po' per costruire e tu la trovi
un po' scoperta,
impreparata,
certo.
Quello non è che ci assumono a Coverciano, ci stanno ascoltando,
no ma a Coverciano, senti, sono bravi, io ho parlato con tanti tecnici, però anche lì avevo un'idea di calcio che purtroppo è così, cioè non è che
e possiamo dire che l'allenatore che percepisce queste sfumature che stai descrivendo tu è Lucianone Spallettone, cioè nel senso lui ha preso una tramvata agli europei,
anticipa, lui è più bravo degli
altri, cioè questi cambiamenti, è andato a Napoli, l'evoluzione su una cosa ottima, su una base ottima, quindi l'ha portata all'eccellenza. Dopo la trampata agli europei,
ha cambiato.
Iniziate a chiamarmi mago.
Speriamo. C'è una domanda per te e te la voglio girare.
Prendi ad esempio il Napoli. Il Napoli ha fatto il miglior calcio tra fine settembre e fine novembre, con due o tre partite che tu prendi il DVD e te le metti là, perché quella con l'Ajax, una in casa, non mi ricordo, forse ritorno sempre con la, cioè, questo era il calcio supersonico, però trovava squadre che andavano alte e lui usciva lì Carasveglia tutto di prima, e tu dici vedi che ha fatto. Nel momento in cui gli allenatori hanno detto fai una cosa, non andiamo, tutte quelle uscite lì eliminate, tutto il lavoro settimanale che fai per uscire dal pressing, metti una croce perché io te lo cancello, perché ti aspetto e gioco a zona, il riferimento mio è la palla, copro gli spazi, nel momento che copro gli spazi faccio anche meno falli, tra l'altro, perché gioco a zona. Che cosa fa l'avversario? Pensa, è dura. Se tu vedi Genova-Juve il primo tempo, che poteva, cioè non hanno mai tirato in porta,
sì.
Il Genova stava là, la Juve non trovava soluzioni. Poi io non capisco perché Motta, quando arrivano sul fondo, non la mette mai. Lui non la mette mai, proprio il cross non rientra nel sistema Motta.
Forse vorrebbe una cosa diversa, ma
non
riempi bene l'aria, perché non c'è solo Vlahovic, uno contro quattro.
Tu venivi dal calcio del 6 contro 4 dell'esercitazione o del 10 contro 4, sì. Stefano. Esercitazione, diciamo agli ascoltatori, 4 difensori in linea.
Mette paura, Andrea.
4 difensori in linea contro, metti 8 centrocampisti, un 4 più 4. Oppure 4 centrocampisti e 2 attaccanti, 6 contro 4.
Non fai mai gol.
Bravo, Stefano, perché se lo ricorda. Non fai mai gol.
Sì, questo me l'avevano detto.
A metà campo non fai mai gol.
Cioè, di solito l'esercitazione era 4, perché la difesa adesso, con il centrocampista davanti alla difesa. Quindi 5. Non facevi mai gol.
Contro una difesa schierata a zona.
Hai capito?
A zona, sì.
Allora, senti, c'è una domanda che riguarda l'Inter e ti chiede un nostro amico, tanto ti saluta, ti fa i complimenti, ti vuole chiedere se i gol subiti dall'Inter sono errori di struttura, di squadra, o sono più errori individuali, quindi più facili da migliorare, cioè qual è la situazione? Sono errori strutturali di squadra o individuali?
Bella domanda. Allora, i gol dell'Inter sono simili, perché ha preso gol con l'attaccante che attacca davanti al difensore, cioè gabbia da palla inattiva l'ha presa davanti. Bissek è stato anticipato davanti domenica, se non sbaglio, su
Cabasele,
su tiro cross, giusto,
sì,
Cabasele
è anticipato, okay. Gabbia non credo, perché Gabbia ce n'è uno davanti,
però chi ha calciato? Pulisic.
mi ricordo, sì, Pulisic, probabilmente,
quindi,
sì.
Molto probabilmente sì. Pulisic a uscire, mentre quella a rientrare, quindi sono due dinamiche diverse. Però
Genova, Bani, Sommer, l'indecisione Sommer, poi Vogliacco.
Allora, lì è un incrocio, bella domanda, tra struttura, tra
Monza, struttura, Mota.
Quello scordato, quello a uscire, quella con la De Gaulle, però. Per esempio,
no, ho capito,
là,
però è uno contro tre, cioè, su chi era, c'è solo un uomo lì.
Su Pavard? Però sì, gli ha fatto uno stacco Danny Mota che bisogna dare merito all'attaccante. E sembrava Van Basten, l'ha ruotato sul secondo palo. Poi c'è anche la...
Quindi tu dici, c'è un mix che... tra strutturali e errori individuali.
Allora, come struttura fisica, come struttura di squadra, di come ti componi, sicuramente l'attenzione fa la differenza. Lì è Acerbi che comanda. Lì è Acerbi che deve chiamare mezzo metro avanti, mezzo metro indietro. Poi subentra l'attenzione individuale, il nervo che ha in quel momento di stare pronto, sveglio sulle punte, perché appena il piede si pianta col tacchetto, quello ti ha fatto gol.
Mettiamoci anche l'origine, perché tu non puoi far crossare così un avversario facilmente, anche l'opposizione lì non può stare a due metri.
Bravissimo.
Cioè che tu ti pettini, piazzi la palla, un'altra cosa,
che ti voglio chiedere:
quando prendi gol non è mai per un errore solo, infatti, è una concatenazione di errori.
Un'altra cosa che ti voglio chiedere, poi ci fermiamo perché dopo voglio andare nel blocco successivo, andiamo un attimo specifico sulla Juve di Motta. Questa formula 4 che ha tirato fuori Fonseca, che non si sa se può farla contro il Leverkusen perché c'è Morata che non sta bene, quindi molto probabilmente tornerà ad un
4-2-3-1
più puro. È una formula che alla lunga la può fare, cioè io ho visto questi quattro attaccanti che sottolineava prima Stefano, io mi sono sentito di dare un giudizio positivo a Leao nell'ultima partita perché gli ho visto fare qualcosa in fase di non possesso che non li vedevo fare nelle altre partite. Perde molto, diciamo, davanti perché ha perso qualcosa, però ha aiutato tanto. Ecco, questa formula qui dove tu hai quattro giocatori puri offensivi, parliamoci chiaro, di cui due punte, perché hai due punte di riferimento, è una formula che si può sostenere alla lunga, ti chiedo Andrea, oppure è qualcosa che puoi fare momentaneamente perché ti è servito con l'Inter, poi ci hai riprovato con Lecce, dopo però alla lunga è una cosa che puoi fare?
Allora, quando io ho visto la
ti chiedo
formazione
questo e poi ti lascio
l'Inter...
parlare, sai perché? No. Perché anche nel con Lecce io ho visto una squadra qualche volta un po' spezzata. Cioè, quattro avanti, due e mezzo e quattro dietro. Dico, vabbè, finché giochi con Lecce, ok, con Leverkusen fai una roba del genere.
Forse è la peggiore.
Credo che sia un po' complicato, ecco.
Allora, quando io ho visto la formazione ho pensato veramente, ma che è matto. Perché è un sistema che è morto. Per quello che dici te, negli anni ti andava da giocare tra i reparti perché tu 4-2-4, non avendo centrocampisti che legano sia con la palla e chiudono un po' i reparti senza palla, ti vanno a giocare in mezzo i giocatori bravi, non li prendi più, poi sei costretto ad abbassarti e fare blocco basso perché se stai in una via di mezzo ti fanno a fette, come succede al Milan, a Parma e così via. È ovvio che finché Morata e Abraham hanno questo volume di a livello organico, riescono a dare così tanto, a coprire tanto campo, si può fare. Nel momento in cui basta uno che cala un pochettino, non ne vieni più fuori. Hai bisogno di un centrocampista in più, di un Loftus-Cheek, di un Reinders che magari abbassandosi un po'. Anche con la palla ti devi legare, perché se Morata va a attaccare lo spazio, Abraham si apre, tu perdi palla.
Sì,
quello spazio
sì,
lì non lo copri più, capito?
Tra i quattro, sì, questo che hai detto sono d'accordo.
Però c'è anche dei vantaggi.
Potresti andare in difficoltà. Allora, il vantaggio, secondo me, volevo aggiungere questo aspetto. Tu hai detto, ho visto questo 4, questa Formula 4, ho detto, ma che è matto. Io, secondo me, questo è un modo, è un messaggio che tu dai alle difese avversarie, no? Che quasi tutte hanno questo trend di costruire dal basso. Cioè, il centrale, i cosiddetti braccetti, un termine che non adoro, però insomma, per
centrodestra,
semplificare. Ci pensano prima di andare avanti. Cioè, la Acerbi della situazione o il bastone della situazione, prima di uscire, avendo Abraham, Morata e da una parte i lati, o Pulisic con i tagli che possono avere Leao, anche se Leao c'ha il binario, anche Pulisic forse è un pochino più vario nella proposta offensiva, no? Ti entra dentro il campo, c'ha un assist di magari il filtrante, ce l'ha anche Leao, però ama sempre andare largo.
Mi pare, piace la
cioè, molto, è più facile marcare Leao paradossalmente che non Pulisic. E questo è il vantaggio che tu dai. Cioè, tu gli ti do un messaggio, vieni, perdi palla, il discorso che facevamo prima, no? La differenza non sta tanto nel possesso, ma nella transizione. Quando perdi, quando riconquisti il pallone. Certo. E se lo riconquisto, vero che rischio, come hai detto tu, c'è questo schieramento, come diceva Marco,
che prima giochi con Lecce e
rischi che ti fanno
certo.
a fette, no? Però ti posso fare a fette pure io. Quindi mettiamoci d'accordo, vediamo un po' la situazione com'è. Il Milan si è risollevato per questo motivo. Questo è l'aspetto, il vantaggio, tra virgolette, slash svantaggio. E dall'altra parte, secondo me, il fatto dei quattro, l'unico che non ha la fatica nella prestazione è Leao. Gli altri tre ce l'hanno tutti qua. Cioè, vuol dire, puoi giocare anche da 5 e mezzo, 6.
Sì,
posso calare, noi tre. Io so però che non ho la fatica... Voi ce l'avete la fatica nella prestazione, io no. Non sa cos'è la fatica. E adesso la sta scoprendo piano piano. Quando la scoprirà? Tu hai fatto prima il discorso con Conte. Fonseca sta lavorando su questo. Certamente è sensibile, è permaloso. Un ragazzo particolare. Ci devi lavorare.
Sì.
Poi piano piano lo devi convincere.
Beh, diciamo
Pulisic,
che...
Morata e Abraham.
Non li
sono,
devi convincere.
Sono tre
non
muli.
Li devi convincere.
Sono
non
tre
devi
muli
convincere.
Nella fatica.
È una roba pazzesca. Aspetta, allora facciamo una cosa, Andrea. Ti fermo perché così riusciamo a entrare in tempo subito per il secondo blocco. Perché andiamo avanti, ci sono le domande. Voglio aprire anche un capitolo Juventus e Thiago Motta. Lo facciamo con te, ma anche con un altro amico che segue molto, diciamo, la Juventus. Allora, ci fermiamo, un piccolo break.